Eccoci qua, ragazzi. Siamo ritornati finalmente dopo un mese, quasi un mese di assenza a causa della festività natalizia. Siamo ritornati e non vedevo l'ora perché mi mancava questo ambiente, mi mancava il microfono, la musica e mi mancava come spara un acquisto del centro, come spara radiofonica, come collega radiofonica. Quindi, tornata stasera, se vi saluterà, passo la parola a lei, così vi saluta. La mia amica Francesca, bentornata.
Ma
ben
ciao,
ritornata.
Lo so che ti mancavo io, Nicola, e dovevo venire per forza a salvarti.
La prima puntata, poi.
La prima 2022. Puntata del nuovo anno del 2022, quindi un nuovo anno, direi, proprio con il botto.
Eh sì, più speriamo sia ricco.
Sarà un anno fortunatissimo.
Se poi ci hai indovinato, ti pago, ti offro un caffè, se ci hai indovinato, va bene.
E chi lo sa, bene. vedremo.
E abbiamo portato con noi, oggi parliamo di IBI, perché parliamo di libreria, IBI, fumetti.
Parliamo di biblioteca.
Un po' di tanti,
no?
Cose. Biblioteca, scusa,
biblioteca,
c'hai
un po'.
Biblioteca, hai ragione.
Particolare, direi. Ma tu lo sai qual è, adesso, prima di introdurre così i nostri ospiti, qual è la biblioteca più strana al mondo?
No.
Non lo so nemmeno io, l'ho cercato prima ed è una
facciamo
biblioteca.
Facciamo dire agli ospiti che sono qua, forse
poi glielo faremo dire. Ma è una biblioteca che esiste in Somalia ed è una biblioteca che è composta da 4 carovane di cammelli.
Che bello.
Pensa te, ogni carovana ha 3 cammelli, ogni cammello ha un baule con 400 libri e loro trasportano i libri ogni mattina all'alba, dal lunedì al giovedì, e lo portano verso gli accampamenti di pastori.
400 libri.
400 libri in ogni baule, quindi moltiplicato per, io non sono brava in matematica, quindi
io ho
conti
4, quindi
tu,
il peso.
O magari li faremo fare ai nostri ospiti.
400
conti.
Per 4, forse lo sa Claudio.
E gli chiederemo a questo punto se la loro biblioteca ha più o meno libri di quelle che portano i cammelli in
Somalia. Non se ha cammelli, ma se avete stessi
libri.
Prima
meno cammelli.
Ecco.
Allora è il caso di presentarli, a te l'onore.
Allora, ben trovato, benvenuto, debutto e ringrazio perché oggi parliamo di un argomento bello. Perché biblioteca e libri sono cose che fanno parte, no, del nostro mondo in generale. Ben trovato a Claudio Ferrazzi, grazie.
Grazie a voi.
Parliamo della sua biblioteca chiamata Biblioteca delle Nuvole, giusto? Dico bene?
Biblioteca delle Nuvole.
Che si trova qua a Perugia, in piazza Vittorio Veneto, ho detto bene?
Esatto, è la piazza della stazione ferroviaria.
Perfetto.
Davanti alla stazione Fontivecchio.
Una biblioteca c'è da tanto tempo, da quanto?
La biblioteca c'è dal 2002, ma stava in un altro posto,
okay.
Nella zona di via Cortonese, via Gallenga, quella zona lì. Poi ci hanno chiesto di spostarci perché per 19 anni siamo stati dentro un edificio scolastico, dove alcune aule nel tempo erano state inutilizzate, le avevamo ottenute dal comune per aprire questa biblioteca particolare. Poi con il Covid, l'esigenza di mettere in sicurezza i ragazzi avendo più aule ha fatto decidere al comune di
spostarci.
C'era già un progetto comunque che è stato solo anticipato dall'emergenza, che era quello di portarci nella zona di Fontivecchio, perché il comune sta facendo, sta dando corpo
e qualificando
a un progetto, un finanziamento,
sì,
ministeriale sulla riqualificazione delle periferie, che è finalizzato alla riqualificazione del quartiere Fontivecchio, che come sappiamo ha diverse problematiche urbanistiche, sociali, economiche, eccetera. La cosa interessante rispetto ad altri progetti di qualificazione è che l'amministrazione ha avuto, diciamo, al momento a livello progettuale, ma insomma se tutto va come
dovrebbe,
l'intuizione è che la riqualificazione non passa solamente attraverso mettere più luci, più alberi, più marciapiedi, pedonali, eccetera, ma anche portare delle funzioni, tra virgolette, sane in un quartiere che i perugini hanno un po' perso l'abitudine di frequentare. E noi siamo la prima, siamo, diciamo, l'avanguardia di questa operazione, perché poi verranno scuole, centri culturali, centri artistici, eccetera. Il progetto, se come tutti speriamo va a buon fine, pian piano dovrebbe consentire la città di riprendere possesso,
speriamo,
i perugini di riprendere possesso di questo quartiere. Noi abbiamo già visto dei piccoli risultati, dopo un anno siamo lì.
è molto bello. Vai. Mi faceva venire in mente la storia di un artista argentino che in Argentina ha recuperato dei carri armati e li ha allestiti a biblioteca e ancora ad oggi gira
con questi...
Sì, con questi carri armati che ha denominato armi di istruzione di massa, e, no, in un paese che è stato molto militarizzato, no? Quindi direi, questo mi fa pensare, insomma, alla vostra biblioteca che sia proprio una grandissima arma di istruzione di massa, però direi con un taglio un po' particolare, no,
sì,
Nicola?
Sì.
Questa biblioteca non è una biblioteca come tutte le altre, ma un po' una sua specificità, e allora lo chiederei al nostro...
Vai.
Secondo ospite,
che si chiama Giaio, poi non è con
l'altra parte,
quindi ho detto bene perché l'altra parte già me lo ricordo, quindi rimaniamo a Giaio. Ben trovato e grazie innanzitutto.
Grazie a voi. È una biblioteca di fumetti, cioè noi abbiamo principalmente fumetti, in verità non solo, perché abbiamo anche saggi, abbiamo anche molti volumi di illustrazione che servono a parecchi disegnatori che ci vengono a trovare, che li usano come fonte di ispirazione, però principalmente siamo una biblioteca di fumetti di tutti i tipi, e abbiamo sui 60.000 volumi più o meno, diciamo,
insomma, quindi più della biblioteca dei Cammelli.
Sono attivi nei 400, ma forse hanno superato il numero.
Sì. Ecco, come è nata, diciamo, questa idea di specializzarsi un po' nel fumetto?
Beh, questa è una domanda che dovreste fare al fondo.
Sì, le domande del passato a me, le domande del futuro a voi.
Vabbè, risponde chi di voi vuole.
La cosa bellissima di questa biblioteca è che è frequentata da persone di tutte le età e ci lavorano persone di tutte le età, e quindi questo crea un rapporto molto particolare rispetto a molti altri ambiti di lavoro o simili. E l'idea è nata dalla mia collezione. Io ho una grossa collezione di fumetti perché sono appassionato di disegno, tutto ciò che è disegnato mi affascina. Siccome sono figlio di operai e vengo da una famiglia, diciamo,
semplice,
popolare, non c'era quando io ero ragazzino l'abitudine a portare i bambini a vedere Caravaggio, i musei eccetera, come stanno facendo mie sorelle per esempio, ma dove poteva trovare tanto disegno a poco prezzo un ragazzino degli anni 60? Sostanzialmente nei fumetti. I fumetti sono disegnati e io sono sempre stato affascinato dal disegno. Disegno io stesso e c'ho un gran amore per il disegno, quindi ho cominciato a collezionare fumetti. Tutta la mia famiglia leggeva questi fumetti. L'appartamento dove abitavamo all'epoca aveva un garage che non ha mai visto un'automobile perché era pieno di fumetti, e poi primi anni 90 ho fondato con degli amici un'associazione culturale per fare un festival di fumetto. Il festival è durato 8 anni, era Roccapaolina, si chiamava Umbria Fumetto, era un festival di bel livello, ma poi per mancanza di fondi pian piano abbiamo mollato, ma avevamo preso l'abitudine con questi amici di vederci una volta alla settimana e questi amici prendevano i miei fumetti in prestito. E io ho cominciato a segnare sul quaderno che cosa davo a Sergio, cosa davo a Francesco, cosa davo, no? Praticamente avevo creato la biblioteca non volendo. Da qui mi è venuta l'idea, quando il festival è finito nel 2000, di chiedere al Comune uno spazio e mettere a disposizione i miei fumetti per la collettività. Anche perché io avevo una cinquantina d'anni circa, e è un'età in cui si cominciano a fare i bilanci e ti chiedi che fine farà questo materiale in futuro. Non avevo figli, i miei nipoti non leggevano i miei fumetti, e questi fumetti stavano lì e io non li avrei mai più riletti. Mi sembrava una situazione mortifera, poco vitale. Invece trovavo molto piacere nel consigliare agli amici, guarda, leggi questo perché mi è piaciuto per questo motivo, eccetera. Trovavo una cosa molto appagante, molto interessante, condividere, scambiarsi dei pareri su delle cose. E da qui è nata l'idea di creare una biblioteca di fumetti. L'ho proposta al Comune di Perugia e il Comune di Perugia, dopo un po' di tentativi, diciamo,
accettato.
Tentativi, alla fine ci è venuto incontro.
Quindi ti sei anche, diciamo, reinventato un po' una professione ad un certo punto della tua vita, un po' reinterpretato.
Diciamo che io ho fatto sempre un altro lavoro, e questa biblioteca, da quando è nata, dal 2002, è sempre stata gestita da volontari. e quindi più che lavoro lo chiamerei una passione, un hobby, perché per chiamarlo lavoro sarebbe necessario anche lo stipendio, diciamo. Ancora oggi la biblioteca, che è diventata comunale nel 2008, ancora oggi è gestita esclusivamente da volontari e siamo sempre alla ricerca di nuovi volontari, perché naturalmente essendo noi tutti volontari è una situazione fluida, qualcuno cambia lavoro, qualcuno cambia città, abbiamo sempre bisogno di gente nuova, questo però ha reso molto frizzante l'atmosfera c'è in biblioteca.
Ecco, chissà che oggi non si appassionerà qualcuno ascoltandovi. E per ora possiamo farlo con una canzone, no Nicola?
Assolutamente. Prima di mettere la canzone, fammi conare dove si possono ascoltare, perché sennò dicono io parlo, ma dove possiamo ascoltare? Quindi lo diciamo, se non mi scordo. In diretta web è fino a 22 su radiofonica.com, è scritto qua a PH, non vi sbagliate, sono andato in qualche, noi sono mio amico radiofonico con qualche sito strano, quindi radiofonica.com è scritto qua a PH, e poi da domani potete sentire sul sito radio in podcast la puntata per intero. Ritorniamo, perché bella storia, mi ha fatto un po' emozionare, perché no, poi una storia di vita personale che poi porta, no, a una storia collettiva, quindi bello. Andiamo con la canzone.
Andiamo con la canzone.
E quale canzone? Vai.
Quale canzone?
Le storie che non
Vai.
Conosci.
Le storie che non conosci, perché direi che il fumetto forse è un po' un genere ancora da esplorare.
Assolutamente.
Ci sono tanti fumetti che non conosciamo.
E quindi le storie che non conosci, poi teniamo con Claudio e Giorgio. A fra poco. Eccoci qua ragazzi, mi sento anche gli applausi che ci hanno finito questa canzone, quindi sentire in completo, abbiamo fatto sentire.
Ma gli applausi erano per i nostri ospiti.
Appunto, perché... torniamo con Claudio Giallo.
Sì, per chi si fosse connesso Vai. Solamente ora, stiamo Quell'azzola. Parlando di libri, di biblioteca, fumetti. Di fumetto e di volontariato, perché lo abbiamo detto, una biblioteca potremmo dire sui generis, perché si regge davvero sulle spalle di una nuvola, potremmo dire, di volontari.
Biblioteca dei nuvole, infatti.
Sì, in tema di nuvole. E a questo punto chiederei un po', ma chi sono? Ce lo stavate raccontando così dietro
durante
le quinte.
La musica.
Chi sono? Qual è il profilo un po' di questi volontari? Chi sono? Cosa fanno? E così, se potete raccontarci, ecco, qualcosa in più.
Allora, un
profilo. Ma la vita in una biblioteca, ecco, diciamo.
Allora, un profilo in verità è difficile da fare, perché siamo molto diversi, nel senso che ci sono diverse tipologie di volontari che collaborano alla biblioteca, ognuno dà il suo apporto come può. Ci sono appassionati di fumetti, che magari sono quelli più adatti anche a spiegarti, ad accogliere le richieste di chi entra, che magari cerca un qualcosa di specifico, e poi magari c'è gente che invece è arrivata alla biblioteca tramite in altro modo. Una bibliotecaria molto brava, verdiana, per esempio, ci è arrivata tramite una tesi di laurea, anche se non sapeva nulla di fumetti, gli è piaciuto talmente il luogo che adesso ci sta dando una grande mano, e comunque nelle aperture, insomma, è molto brava, perché poi la biblioteca ha una gestione che comunque esula anche dai fumetti, ma è anche qualcosa, no, insomma, di tecnico, quindi il riprendere i fumetti, controllare che siano quelli che erano segnati, segnarli quando escono, tutte queste cose, oppure mettere i fumetti che arrivano nuovi in ordine, tutte cose del tutto questo, ecco, insomma. Quindi non c'è proprio un identikit del bibliotecario. Oppure abbiamo Gianluca che ci aiuta ad archiviare, perché stiamo tentando adesso di archiviare tutta la collezione, anche se è un lavoro mastodontico, come potete
enorme.
Capire, soprattutto se
in bocca al lupo.
Se lo fa una persona e basta.
In bocca al lupo.
Quindi, e appunto volontario, quindi. Però ecco, quindi ci sono veramente varie personalità, e noi tra di noi siamo diversi, però quando arriva l'utente si può quasi sempre trovare di fronte, cioè sicuramente qualcuno di cordiale, però insomma si può confrontare con diverse personalità, e anche questo è bello della biblioteca.
E la tua storia come Giallo legata alla biblioteca, come è nata?
Allora, io sono appassionato di fumetti da quando ero ragazzino, nel senso, io, mio padre era un artista, quindi al contrario della sua infanzia mi ha sempre portato in giro per musei, anzi anche troppo forse.
Come si chiama tuo padre?
Mio padre si chiama Giuliano.
Ciao Giuliano, salutiamo così non...
E quindi diciamo che il disegno era parte integrante della mia vita. Mio fratello invece è archeologo.
Di qui, scusami, il tuo nome, immagino.
In verità no, il mio nome era il colore preferito di... cioè era, penso che lo sia ancora, ciao mamma, il colore preferito di mia madre.
Che e bello.
Quindi sì, visto che si intonava secondo lei al cognome, mi ha dato questo nome senza pensare che ogni persona mi avrebbe chiesto come mai ti chiami così. e niente, quindi questo è il motivo. Per ritornare al motivo per cui mi sono avvicinato ai fumetti, ho iniziato sin da piccolo ad avere comunque una passione per collezionare cose. Mio fratello è un archeologo, io da piccolo avevo un piccolo museo di cose che in realtà non avevano valore, ma che per me era un museo di archeologia, e facevo vedere agli ospiti che venivano in casa. E quindi ho iniziato ben presto a collezionare uomini ragno, nel senso non quelli veri, ma nel senso i fumetti.
Ok.
E da quel momento, insomma, sono diventato un appassionato di fumetti per tutta l'infanzia. Conoscevo la biblioteca, ma non ci sono andato da collezionista, perché conoscendo la mia indole ossessiva compulsiva avevo paura che...
di rubare.
Svuotavi la biblioteca.
No,
di diventare cleptomane.
Di non uscirne più. E in effetti avevo ragione, perché poi quando mi sono avvicinato così è andata, nel senso che penso, Claudio, che insomma non so quante schede ho fatto completate la prima volta, però ci andavo praticamente, è diventata una specie di droga, diciamo. Quindi mi sono avvicinato molto tardi, ecco. Però
chi c'è alla base di un passione, di chi è appassionato di fumetti, no? Perché per chi forse non conosce, ma nel fumetto, no, beh, cioè qual è la cosa che ti spinge, magari come te, abbiamo fumetti, che ha spinto fin da subito a sapere dei fumetti, la storia.
Allora, vabbè, io come ti ho detto ero un ragazzino, quindi c'è, cioè, un bambino addirittura, quindi è un po' diverso, nel senso, anzi, questa è una cosa che notavamo nel leggere i fumetti, perché poi se uno non ha letto i fumetti durante l'infanzia, magari ha difficoltà, perché
vabbè,
è un mezzo un po' diverso. Secondo me, a me la cosa che mi affascina è presente quando, questo con qualsiasi forma d'arte, addirittura anche con i quadri che magari, o con il cinema, che c'è un momento in cui tu ti estrai, quando soprattutto viene durante una lettura di un libro, non certo,
sì, sì.
Non stai più leggendo la parola, ma stai immaginando, sei dentro
quella storia.
E nel fumetto, secondo me, la cosa che però ancora più magica è che questo avviene con delle cose che sono disegnate ferme, ma che tu animi, tra virgolette. E quindi è come se il tuo cervello automaticamente facesse, come dire, creasse vita su cose che sono ferme. Questa è una roba talmente magica che, ecco, secondo me basta questo per dire perché c'è la passione del fumetto, per quanto mi riguarda. Poi, ovviamente, una storia che riesca con questo metodo a coinvolgerti è comunque qualcosa di interessante. Inoltre, non va scordato il fatto che un libro richiede un tempo molto più lungo di lettura,
sì,
di un fumetto,
sì.
Generalmente, poi dipende, perché sono fumetti che, insomma, come dire, fanno
impegnativi.
Se prendiamo Ben Thompson, per dirti, che fanno 500-1000 pagine, quindi comunque ci vuole,
sì,
del tempo. Poi
però...
Joe Sacco che scrive nelle nuvole, scrive talmente tanto che è come leggere un romanzo, però la maggior parte a volte riesce a leggerli in tempi minori, e quindi questo ti aiuta a entrare. Una cosa che forse è invece, non so, mi imprendo una domanda
di
fatto, ma il contrario è che il fumetto molto è serializzato, no? Esistono i supereroi,
sì,
e
sì.
A volte, secondo me, io per esempio da bambino sono stato fortunato che sono entrato in una fase in cui non c'era bisogno di aver letto numeri precedenti, perché c'era stata una svolta, diciamo, a livello editoriale. Però questo potrebbe essere un deterrente, perché magari uno dice non so come iniziare a leggere una cosa che è tipo Superman,
sì sì sì, non sai
adesso, dice vabbè l'inizio adesso, ma siamo al non so quale numero,
appunto. Quindi, sì sì,
questo.
Proprio per questo ogni tanto le grandi case editrici fanno una specie di reset e si inventano un evento per consentire ai lettori di cominciare un po' da zero. Questo le grandi case editrici americane hanno sempre fatto. Invece la filosofia del fumetto italiano è un po' più sempliciotta, nel senso che si cerca di fare tutti i fumetti intercambiabili in modo tale che io li possa leggere anche a caso. Quindi se io prendo un numero di Diabolik e leggo un numero di adesso, un numero di 10 anni fa, un numero di 30 anni fa e poi leggo un numero di adesso, non mi accorgo la differenza. Questo è... sono vari modi di gestire questo problema del lettore che si avvicina a un personaggio che, come per esempio Diabolik, quest'anno fa 60 anni.
Wow.
È chiaro che
50, no?
60, 62, 2022.
Ah, 60.
Non sono bravissimo in matematica,
succede
che Superman è del 38, per esempio, quindi è chiaro che nessuno può avere letto tutto, devi mettere in condizioni i lettori di avvicinarti. Periodicamente avvengono queste cose, come diceva lui, ha beccato una run, un blocco di storie in cui l'uomo ragno riparte da zero in qualche modo. Lo fanno ciclicamente per consentire ai nuovi lettori di non sentirsi spaesati, altrimenti dice compri un albo di X-Men e non sai com'è la formazione. Perché
questo dice in America, non... giusto? Eh? In America fanno questo, no?
Sì, insomma, gli americani sono quelli bravi in queste cose.
E penso che fanno una scelta giusta, ma se non...
No, una scelta necessaria.
Appunto.
Bene, quindi mi sembra un ottimo incentivo per iniziare a leggerne.
Ci sono delle scelte che sono legate proprio alla sopravvivenza editoriale, come per esempio notavamo ieri con Giallo... Diabolik si è addolcito negli anni, parlando di un personaggio che adesso in questi periodi, grazie al film, è sulla bocca di tutti. Diabolik è nato molto cattivo. Poi sono stati bravissimi quando ci sono stati gli anni di piombo, quando venivano ammazzati i carabinieri sugli incroci dalle Brigate Rosse o dai NAR o da altri. L'empatia dei lettori cominciava a calare nei confronti di un criminale, perché prima si viveva in uno stato, diciamo, quasi nel boom economico, senza grossi conflitti. Sì, ogni tanto c'era il rapinatore che rapinava la banca, ma quest'ansia di fronte della criminalità non c'era. Quando quest'ansia è entrata a far parte dei nostri giornali, eccetera, e sono stati bravi, hanno addolcito il personaggio. Da quegli anni in poi Diabolik non ammazza più degli innocenti, per esempio. Quindi ha cambiato completamente la sua filosofia. Diciamo, i grandi prodotti editoriali sono sopravvissuti decine e decine e decine di anni se hanno avuto alla loro guida degli editor che hanno saputo adattarli ai tempi.
Molto molto
c'è una
interessante
storia,
no?
Dire,
beh, del resto ci sono sempre dei fumetti intramontabili. Uno, Nicola, direi che non Vai. Tramonta mai, lasciamelo dire, Spider-Man. E a questo punto
sentiamo
la canzone
che Zaro mi ha accennato. Vuoi tu presentarmi, tu mi hai consigliata, quindi
beh, se si parla di un Moragno in Italia tutti penseranno agli 883, invece io ho pensato ai Ramones, che avevano fatto la cover della sigla.
E la sentiamo. Eccoci qua, ragazzi. Dicevamo di Spider-Man, stai dicendo di Spider-Man.
No, è che io non ho tutta questa cultura dei fumetti come i nostri ospiti. Io umilmente, mentre ascoltavo questa canzone, pensavo al nostro Homer Simpson, alla sua Spider Pork. E quindi salutiamo Homer Simpson, cioè,
che ci ascolta. Non
sarà loro,
ma
sicuramente ciao
Homer.
Non lo sa.
Però
ciao,
ci ascolta, quindi lo salutiamo.
Però no, prima, no, ce lo stavamo domandando, come mai, no? Siamo un po' tra le nuvole a parlare di fumetti, come mai la Biblioteca delle Nuvole?
Perché un nome è bello.
Questo nome
è un nome bello. Io ho sempre sposato l'idea delle nuvole all'idea delle nuvolette con cui parlano i personaggi dei fumetti.
Ah, è vero.
Però questa cosa che per me era automatica non lo è per tutti i nostri utenti, qualcuno non capisce bene che cosa trattiamo. Avremmo potuto essere più espliciti, però nell'insegna ci abbiamo scritto sotto Biblioteca Comunale dei Fumetti di Perugia, perché noi siamo una biblioteca comunale, anche se siamo gestiti da volontari, siamo una biblioteca comunale a tutti gli effetti. Abbiamo una convenzione col Comune che ci mette a disposizione gli spazi e noi in cambio svolgiamo lo stesso lavoro di una biblioteca di libri comunale. E siamo l'unica biblioteca comunale di fumetti d'Italia.
Ah, è unica in Italia?
L'unica in Italia biblioteca comunale. C'è un'altra biblioteca grande, grosso modo come la nostra, a Cremona, che è nata molti anni prima, che è la biblioteca del Centro Fumettino della Pazienza. E che tra l'altro noi siamo andati a visitare quando abbiamo aperto la nostra, per vedere come lavoravano loro, che erano già avanti, per capire come hanno impostato una cosa della quale non c'erano altri esempi. Però in sostanza al momento siamo noi due. Solo che noi siamo una biblioteca pubblica, loro sono una biblioteca privata, diciamo.
Ti sei posto la domanda perché siete solamente in due?
Siamo solamente in due perché è strana questa idea di fare una biblioteca di fumetti. Perché i fumetti non sono stati considerati una parte della nostra cultura fino a pochi anni fa. Adesso voi siete giovani e non vi rendete conto di quanti preconcetti abbiamo dovuto contrastare per cercare di arrivare a un punto come questo di adesso, che non è ottimale, ma insomma si comincia a dare un po' di dignità ai fumetti.
È un inizio.
Anzi, direi che è un momento molto favorevole adesso, perché come dicevo, i fumetti stanno transitando dalle edicole, dalle librerie, e quindi non c'è più un posto dove c'è la cultura di serie B, cioè i fumetti, che è l'edicola, e la cultura di serie A è la libreria, ma ormai le edicole pian piano scompariranno perché vivevano con i quotidiani, sì. Soprattutto sappiamo, a Perugia la metà hanno chiuso, per esempio, e i fumetti si trovano fortemente in libreria. Non so se avete avuto occasione, nelle librerie finalmente sono degli spazi dignitosi dedicati ai fumetti. Gli utenti vanno a comprare i fumetti in libreria, li trovano in edizioni migliori, confezionate meglio, più costose, però sostanzialmente i fumetti ci sono. Il passo successivo è che i fumetti entrino nelle biblioteche. Nelle biblioteche fino adesso i fumetti non ci sono stati, o meglio, nelle biblioteche in genere si usavano i fumetti come specchietto per le allodole, per far transitare i ragazzini, nella speranza che poi leggessero libri. Addirittura nelle biblioteche normalmente i fumetti che venivano comprati per la zona ragazzi ciclicamente venivano buttati via, poi non ne arrivavano i nuovi, perché erano considerati un mezzo e non un fine. Mentre i libri nelle biblioteche sono conservati, le biblioteche hanno il compito di far leggere, hanno anche il compito di conservare la storia culturale di un paese. In questa storia culturale, prima di noi, noi e Cremona, diciamo così, non c'era l'idea che il fumetto c'entrasse in questa storia culturale, e quindi che fosse necessario conservare un pezzo di storia del nostro paese. Ora, indipendentemente dalla definizione del fatto che un'opera possa essere bellissima, possa essere un'opera d'arte o meno, comunque i fumetti fanno parte della nostra storia. E molta gente, la maggior parte delle persone, non ha idea del fatto che l'Italia è uno dei 5-6 paesi al mondo che hanno creato il fumetto e hanno una grande scuola di fumetti.
Io non lo sapevo, non lo sapevo.
Tutti gli altri paesi sono andati a rimorchio. Adesso il fumetto ormai si pratica anche nell'ultimo paese del Sudafrica, per dire, perché con internet in qualche modo è circolato anche molta diciamo omologazione culturale, eccetera. Ma una volta i paesi produttori di fumetti che hanno trascinato tutta la cultura di questo mezzo eravamo 5-6.
Quindi Giappone, siamo un po' il cuore di questo genere. Ecco, esatto. Se doveste consigliare, ecco, un fumetto per cominciare ad approcciarsi a questo genere, siamo all'inizio dell'anno, così per iniziare nel segno di qualcosa di nuovo, uno per uno. Uno consigliato da Claudio, e spiegaci anche perché, uno consigliato da Giallo. Quindi consigli di lettura.
Uno. Io vado sparato. Calvino.
Puoi dircene anche di più, eh.
Calvin Hobbes, e ti ho fregato il meglio. Calvin Hobbes è un fumetto americano, fatto da un americano, è un fumetto a strisce, tipo Lupo Alberto, Brown, eccetera, quindi è un fumetto direi umoristico, con dei contenuti veramente interessanti. Il protagonista è un bambino che ha una tigre di pezza. Nella storia la tigre è di pezza quando ci sono gli adulti. Quando il bambino è solo, la tigre prende vita, Hobbes, e interagisce con questo bambino, che è un bambino. Mentre Charlie Brown e i suoi amici della banda di Snoopy, dei Peanuts, sono i bambini che sono caricature degli adulti, e in qualche modo sono interessanti perché hanno tutte le psicosi e le patologie degli adulti, Calvin è veramente un bambino, ma le sue trovate, le sue definizioni, eccetera, sono esilaranti. Il fumetto è di grande qualità. Purtroppo Bill Watterson, il suo creatore, a un certo punto ha deciso di ritirarsi nelle montagne rocciose a fare pittore, e non ha consentito che venisse ancora realizzato da altri, e questo mi sembra giusto perché avrebbe perso di questo carattere stupendo. nonostante ciò Carmine Hobbes in tutto il mondo continua a essere stampato, è la dimostrazione che è un fumetto di grande successo, e lo consiglierei a chi pensa che i fumetti siano una cosa semplice, perché è semplice, ma contiene una grande poesia, secondo me, oltre che essere divertente.
Perché
essere divertente, contenere una grande poesia, secondo me è
un bel binomio.
Poche opere d'arte di Aspera.
Beh, solo chi è veramente un fino umorista, direi, è capace di fare questo e farlo ancora di più attraverso le immagini, è davvero da maestri. Giallo invece quale?
Allora è difficile, nel senso che vorrei spostarmi, allora lui ha giustamente detto un fumetto che ha la grande dote di essere accessibile a tutti, e che però come dire è un fumetto comico generalmente, sì. Quindi secondo me non esplora invece la parte, no? Insomma, come dire, un po' più seria, e io invece ne voglio prendere uno che magari potrebbe essere forse visto come troppo ostico per chi non ha base di fumetto, ma è un po' una provocazione da questo punto di vista. Si chiama Asterios Polyp, è un fumetto che ha una storia particolarissima su un architetto che poi a un certo punto perde il lavoro e si trova praticamente a cambiare totalmente vita, a fare un incontro in una pompa di benzina. C'è tutta una storia particolare, ma a parte la storia, a livello proprio di come è disegnato e come è narrato, è un'esplorazione che non sarebbe possibile con altri mezzi, perché comunque cambiano i colori, cambiano le forme di come viene rappresentato il protagonista, ma anche di tutti i comprimari, e tutto è completamente funzionale alla storia. Quindi diciamo, secondo me chi vuole capire, magari qualcuno che legge dei libri di un certo tipo e vuole vedere se il fumetto può arrivare a mete un po' più, come dire, complicate, secondo me questo è un buon inizio da quel punto di vista per appassionarsi a quest'arte.
Il consiglio per i nostri radiotelespettatori.
Assolutamente, ma tra l'altro confermo, perché vai. Qualche anno fa mi sono trovata a leggere un libro su un'emergenza umanitaria, un libro fumettato, il mio primo libro, la mia prima quasi esperienza col fumetto, e fui molto colpita sia dalla profondità, come dire, storica, no? Era un fumetto ambientato a Gerusalemme in Palestina, e fui molto colpita dall'efficacia e dalla serietà, perché poi era un fumetto appunto per adulti, e quindi davvero confermo proprio questo grande potere del fumetto di arrivare a parlare di cose serie, ma cronache di Gerusalemme, ma anche di commuovere, ecco, io poi in quel momento vivevo insomma lì, e quindi a maggior ragione insomma aveva incarnato molto bene lo spirito di quella terra.
Che poi parlavi di testo, no? Però prima dicevi anche di disegno, colori, perché nel fumetto c'è anche questa parte importante, no? Dei
sì,
colori, del disegno, non è solamente testo.
Che hanno questa cosa, ne posso usare una escamotage così, tramite un fumetto che usa questo in maniera eccelsa è Black Sad, che è un fumetto che prende un carattere antropomorfo, quindi un gatto,
okay.
E lo usa come detective di una storia noir. Però ogni capitolo ha un colore, sia come nome ma anche nel. E questo è funzionale alla storia. Mi è venuto in mente perché c'è un capitolo in cui il colore è il bianco e viene analizzato molto efficacemente, secondo me, in America, diciamo, lo scontro razziale.
Sì.
Quindi ci sono,
bianco e nero,
come potete immaginare, gli estremisti bianchi che vengono rappresentati da orsi polari.
Vedi.
E è interessante, però
molto.
Comunque.
Perché sì, vedi anche io. Un risvolto sociale, no?
Assolutamente. Allora tingiamoci di colori con
allora, io metto, si può, mi potete poi dire, mandare fuori dalla stanza, però parliamo di Diaboli, che abbiamo visto il film. Allora, metta sia di Giorgio Vanni, può andare bene?
Okay.
Quindi questo cartone che io vedevo quando ero più piccolo, più giovane. Quindi sentiamo la sigla di Giorgio Vanni di Diaboli, che poi teniamo con gli ospiti, a fa poco. Io non so cantare come Giorgio Vanni, quindi dico solo Diaboliche, perché non so cantare come lui, quindi lascio a lui cantare più bravo di me.
Ma torniamo, sì, in mezzo alle nuvole, con la biblioteca delle nuvole. E a proposito di nuvole, vai. Tu lo sapevi, Nicola? Vediamo se sei preparato su questo.
Un programma, tu lo sai, c'è un programma.
Tu lo sai. Tu lo sai. Vai. Sapevi che c'è una biblioteca a Napoli dove si può anche dormire dentro? Una biblioteca ostello dove proprio in mezzo agli scaffali ci sono dei letti, siccome i libri sono tanti, dove ti puoi mettere a dormire.
Non sapevo.
Sì, e si potrebbe dormire anche nella nostra biblioteca delle nuvole, giusto, metaforicamente, perché c'è un mondo davvero da, esplorare, che stiamo scoprendo. E io però vorrei qualche altro consiglio di lettura, Nicola, se mi permetti, perché mi hanno un po' incuriosito i nostri ospiti. Quindi vorrei chiedere, abbiamo detto che il fumetto nasce un po' in Italia, quindi siamo un po' i detentori, no, di, senza saperlo, di questo grandissimo patrimonio. Quindi direi un consiglio uno per uno, ecco, di lettura di un fumetto italiano. Chi comincia?
Comincio io. Io consiglierei a chiunque di leggere Shahrazad. Shahrazad è un po' una contrazione di Sherazad, è la versione a fumetti del Mille e Una Notte, scritta e disegnata da Sergio Toppi, che è stato scomparso qualche anno fa, è stato uno dei grandi innovatori del fumetto italiano negli anni 70. Tra gli anni 70 e gli anni 80 il fumetto italiano ha avuto un periodo d'oro, direi, che ha visto esplodere dei geni assoluti del fumetto, come Pazienza, Battaglia, Micheluzzi, Toppi. Alcuni di questi nomi non diranno niente al grande pubblico perché non sono legati a un personaggio famoso. Quando noi abbiamo aperto la biblioteca, la gente veniva da noi 19 anni fa, 20 anni fa quasi, quando abbiamo aperto la biblioteca, questo è un dato divertente, la gente veniva da noi e ci chiedeva di un personaggio. E quindi ci chiedeva Topolino, Diabolik, Kenny Guerriero, Conan il Barbaro, L'Uomo Ragno. È una grande soddisfazione adesso vedere la gente viene a noi e ci chiede l'autore. Questo è un cambiamento epocale.
È già culturale.
Un cambiamento culturale importante. Oggi ci chiedono l'autore, è più difficile che ci chiedano il personaggio. E questo è molto importante. Toppi è stato uno di quegli autori che ha fatto grande il fumetto italiano. Questa sua opera, che tra l'altro è disponibile in biblioteca, ma è anche sempre in libreria perché viene continuamente ristampata, credo che sia un esempio di un fumetto che può essere letto da tutti, pur avendo una struttura grafica complessa. È difficile spiegarlo senza farlo vedere. Qui purtroppo la radio ha i tuoi limiti visivi.
Non abbiamo la telecamera, sennò potremmo fare.
E giallo invece.
Io, tra l'altro, più o meno siamo stavolta purtroppo vicini, ma come tematiche, tra i grandi degli anni 70, sicuramente non si può non citare Stefano Tamburini, che secondo me ha fatto un esperimento talmente particolare che io l'ho trovato bellissimo, con un fumetto che si chiama Snake Agent, che adesso si trova solo tramite, se venite in biblioteca dovete chiedere tutto Tamburini e l'abbiamo là dentro. Lui praticamente prendeva le fotocopiatrici, prendeva dei vecchi fumetti degli anni 50 e mentre li fotocopiava muoveva il fumetto e quindi si creavano delle distorsioni.
Che spettacolo.
E tramite questa cosa faceva un metafumetto ricreando tutte le nuvole, appunto, e facendo qualcosa di totalmente diverso.
È bello sapere che ci sono dei personaggi italiani che hanno dedicato, no? Perché adesso, prima di questo fumetto, che hanno dedicato la vita a creare, no? Questa tradizione del fumetto, no? E probabilmente molti giorni adesso non lo sanno, non sanno chi è a Tamburini, non, quindi
scusa, vai. No, almeno noi lo sapevamo, Nicola.
Assolutamente. Non l'ho detto, però neanche lo sapevo.
Ecco, ma secondo voi che cos'ha il fumetto italiano? Cioè, ha un po' un tratto distintivo, un qualcosa in cui si differenzia rispetto al fumetto estero, oppure no?
Ma questa è una domanda difficile, perché il fumetto italiano è nato nel 1908. Nel 1908 il Corriere dei Piccoli nasce, a dicembre 1908, e pubblica dei fumetti americani togliendogli le nuvolette, perché sono considerate in Italia diseducative. I ragazzi devono leggere i testi completi, quindi invece della nuvoletta con quello che dicono i personaggi c'è una poesia in rima sotto la vignetta. Oggi sembra una follia, ma era così. Quando vengono pubblicati questi fumetti americani, subito dal primo numero viene dato l'incarico a dei disegnatori italiani che non avevano visto mai un fumetto di realizzare i fumetti con lo stesso stile, quindi con bambini terribili che fanno gli spetti, che erano le tematiche più ricorrenti dei primi anni del fumetto. E dal 1908 ad oggi il fumetto italiano ha vissuto tante vite, quindi quando per caso io e Giallo abbiamo citato degli autori degli anni 70-80, è perché quella è stata una stagione particolare. Diciamo che in quella stagione particolare gli autori che hanno lavorato in quella stagione lì stanno ancora influenzando autori di tutto il mondo. Qui però questo è una cosa che non è che è durata tutti i 120 anni della vita del fumetto, sostanzialmente. Ci sono stati dei momenti particolari. Faccio un esempio. Negli anni 60 Ugo Pratt, tutti conoscono Ugo Pratt, il creatore di Corto Maltese, torna dall'Argentina dove lavorava come fumettista e crea Corto Maltese, un personaggio diventato famosissimo. È una specie di piccola avanguardia, perché fino allora gli eroi dei fumetti erano quelli che combattevano, che vincevano, che uccidevano il nemico cattivo, eccetera. Arriva questo marinaio che è più un pensatore. La maggior parte delle vignette è steso sulla sabbia, sormontato da gabbiani. È più un osservatore. Le sue storie sono più letterarie. Il suo creatore era una persona colta. Doveva succedere prima o dopo che nel fumetto sarebbero entrati degli autori con una cultura anche letteraria, poi come vedremo negli anni successivi anche una cultura artistica legata all'arte contemporanea, eccetera, e quindi il fumetto ha fatto un salto legato al fatto che è arrivato Ugo Pratt dall'Argentina, dove faceva fumetti per un pubblico di adulti, mentre da noi negli anni 60 quasi tutti i fumetti erano destinati ai ragazzini, quindi erano un po' banali necessariamente per paura di che i ragazzini non li leggessero. Cioè abbiamo avuto varie situazioni di eccellenza, quindi dire qual è la caratteristica del fumetto italiano è difficile. Io posso dire che Frank Miller, che è il regista di Sin City, Spirit, eccetera, 300, ha confessato di essersi sempre ispirato a Sergio Toppi.
Ed è un grande onore, credo.
Ne da poco.
Che le contaminazioni sono importanti. Pratt dell'Argentina ha portato un modo di fare fumetto. Miller ha imparato un modo di disegnare da Sergio Toppi. È chiaro che soprattutto in questo momento le contaminazioni sono fortissime, perché grazie a internet possiamo vedere i disegnatori di tutto il mondo. Questo secondo me amplia ancora le possibilità di quello che il fumetto può ancora raccontare.
C'è qualche fumetto, non so, da qualche terra lontana, da qualche paese da cui non ti saresti mai aspettato di così sentirti magari attratto, incuriosito, qualcosa
io
che ti ha sorpreso?
Stavo per fare la battuta col Giappone, ma
nel
no.
Bene e nel male, ecco, nel bene e nel male.
Salutiamo il Giappone, salutiamo tutti i giapponesi, così per
seguire. Il Giappone è famoso per i manga che hanno tutta una cultura, era una battuta, ovviamente. Da una terra lontana che mi ha colpito, sì. Cioè, me ne vengono in mente alcuni, ma non che mi hanno colpito particolarmente, quindi prima tu magari mi viene in mente.
A me X-Wing.
Ah, vabbè, sì.
Nuova Zelanda.
Sì, sì, sì.
Wow.
Non pensavo fosse
un fumetto
della Nuova Zelanda.
Fumetto, tra
un fumetto che parla di fumetti, fatto da un autore della Nuova Zelanda, che si chiama, aiutami.
L'ho consigliato ieri. Adesso lo dico.
Adesso c'ho la sua punta della lingua, bravissimo, che infatti dopo ha cominciato a lavorare per le grandi case americane. Questo autore, e per lui è stato lanciato da questo X-Ville, che è una storia che parla di autori di fumetti, di come nascono le idee, di come si possono rubare le idee,
collezionismo, tra l'altro.
Di collezionismo, di tutte cose molto, molto legate al mondo del fumetto, In una maniera molto, molto elegante, molto interessante. Infatti ha avuto un successo planetario questo fumetto, lui è
Dylan Horrocks.
Dylan Horrocks. Dylan Horrocks.
Tu già invece? Se dovessi indicarne uno,
E più lontano l'ho fregato io.
Infatti, no, sto pensando, ma è... sai cos'è? È difficile perché
così,
poi.
Un fumetto africano, per esempio.
Davvero.
Se c'è qualcosa, cioè l'idea forse più distante, no? Anche perché la produzione africana,
ma
è molto orale.
La difficoltà è che in verità molto spesso, nel senso, non. Cioè, io sono sicuro che ho letto. Un po' questo forse vale anche con la musica. Nel momento in cui ti dico in un artista che non è inglese, americano o europeo, magari ci metti un momento prima di. Perché magari lo sai che, per dire, Björk è islandese, però non ti viene lì per lì. E più o meno in questo momento sta avendo la stessa cosa.
Chiaro,
cioè,
chiaro.
Nel senso che
e c'è una difficoltà in più. Quando parlavamo prima del fatto che l'Italia è uno dei 5 o 6 paesi che hanno trainato. È così, vuol dire che in tutti gli altri paesi i fumetti si fanno, ma ancora sono partiti da poco. Per esempio, noi abbiamo fatto un progetto in collaborazione con un gruppo di autori di Tunisi.
Ah, wow!
Bello.
In Tunisia, come nella parte alta dell'Africa di ex lingua francese, il fumetto è conosciuto, ma non è molto praticato. Quindi questi ragazzi tunisini sono molto bravi, ma è difficile trovare qualcuno che eccella rispetto al nostro standard, e soprattutto è difficile quando è pubblicato da noi o in Francia. Qualcuno ha cominciato ad essere pubblicato in Francia, devo dire, hanno vantaggio della lingua, però sostanzialmente adesso, per esempio, un paese che è rimasto sempre indietro dal punto di vista produzione del fumetto e che ha sempre vissuto a rimorchio del fumetto francese e italiano, che erano molto più forti, è stato la Germania. Adesso cominciano a spuntare dei autori importanti anche in Germania. Quindi, ma prima erano cloni
i petizioni
del nostro stile, copiavano i fumetti francesi, copiavano i fumetti italiani per molti anni. Adesso si comincia finalmente in Germania a vedere Barbara Jelin, Reinhard Kleist,
produzioni
Ralph Koenig, cominciano ad essere conosciuti anche da noi. Ma fino a pochi anni fa un artista tedesco in Italia ne era conosciuto. I nostri erano conosciuti in tutta Europa.
Ce l'ho.
Vai, dici.
Allora, non africano, nel senso che africani ne conosco alcuni, ma innanzitutto, come ti dicevo prima, anche perché, cioè per finire il discorso di prima, è che molte volte degli artisti che magari di alcuni paesi vanno a lavorare per case editrici, per dire, americane. Succede anche in Italia, magari ci sono dei disegnatori o dei scrittori
che vanno a
lavorare per la Marvel e tu automaticamente li associ all'America, anche se non è così. In questo caso questo è un graphic novel brasiliano che si chiama Tungsteno. L'autore l'ho dovuto ricercare perché ha un cognome abbastanza difficile, che è Quintanilla o Quintanilla, non so bene.
Quintanilla.
È l'esperto.
No, è due L, se
non c'è. No, è L-H.
L-H-U-A.
Comunque, è un fumetto molto molto interessante perché è un fumetto d'azione, nel senso come i film d'azione, si svolge tutto in una giornata, c'è un poliziotto che deve, gli succede qualcosa che non vi dico cos'è, e deve fare un inseguimento e vi chiede incollate la pagina quanto un film d'azione.
Grande,
bellissimo.
Grande.
Bellissimo. E allora
andiamo sempre con
un'altra
canzone.
Della nostra canzone. Cioè,
è Mille il numero abbiamo trovato, Mille Ibi, giusto?
Mille Libri. E andiamo con Mille Libri.
Ma fa poco.
Stavo male, ora non è più importante.
Eccoci qua, ragazzi. Ho sentito Mille Libri, questa bella canzone. Allora, tornati con il nostro ospite, con Giallo e Claudio. Dicevamo,
parlavamo di Mille Libri e ci dicevano
una cosa, un aneddoto interessante.
Sì, non su Mille Libri, ma su quanti? 200, forse anche di più, no? Oltre
64
scatole di libri, di fumetti che vi sono stati donati. Sono stati donati perché? Perché donare fumetti anche di valore, no? Ad una biblioteca.
Io ho interpretato che Giovanni Boni, che vive vicino a Mantova, ha deciso e anche aspettato 2 anni per il lockdown, è stato paziente, diciamo, con noi fino a che non siamo andati su con un furgone. Io credo che di aver interpretato che lui non volesse che questa sua passione questa raccolta formidabile di fumetti di supereroi che aveva fatto dagli anni 70 ad oggi finisse smembrata. È come non lo so, se tu fai un quadro e poi ne vendi un pezzetto a persone diverse, ogni pezzetto a persone diverse. Io l'ho interpretato così. Credo che sia un atto di grande generosità pensare di far sopravvivere la propria collezione e mettere a disposizione la collettività. Lui ha fatto un'operazione veramente generosa. È come, io ho fatto un esempio, sono stato un po' retorico, diciamo, no? È che le cose che ami a un certo punto devi lasciarle, come i figli quando diventano grandi. Io sul sito ho scritto, e me ne sono pentito, ho scritto come quando trovi un falco ferito e lo curi e poi devi lasciarlo. Sono stato un po' banalotto, diciamo, un po' teatrale, no. Diciamolo.
Beh, è una metafora.
Mi cazzierebbe essere stato troppo romantico.
Ma non ci importa, siamo in radio, va bene.
Punto, poi a tua metà, quindi va bene.
Ho capito benissimo lo scritto di Giovanni Boni, che lui si è disfatto di una cosa che amava, disfarsi di una cosa che ami, e una cosa vederla a pezzi smembrata, è una cosa... collocarla in una biblioteca anche, bella come la nostra.
Anche perché è qualcosa che ha fatto parte della sua 264 scatoni, mi sembra.
Sì.
E qualcosa fa parte della vita di quella persona, sì. No? Cioè, allora, è una parte della sua vita.
Aveva una stanza che era dedicata a suo, cioè lui in casa sua hanno liberato una stanza con quella cosa, insomma, quindi una stanza piena totalmente di fumetti, però come ha già detto già tutto Claudio, insomma, il non avere a chi lasciarli sicuramente, forse se il figlio, il nipote fosse stato interessato sarebbe stato diverso, però certo. Anche lì insomma è una cosa, appunto l'ha spiegata meglio lui di quello che posso fare io.
Ecco, direi allora approfittiamone Nicola magari per lanciare un appello, no, a tutte le persone che ci stanno ascoltando, che magari hanno i nonni, gli zii con le loro collezioni di
fumetti e non sanno
e stanno lì a prendere polvere perché magari non le leggono e invece non si rendono conto
portare.
Che è un vero tesoro che può essere messo a disposizione di tante persone appassionate, no?
Ma anche, scusami, ti interrompo, ma anche a volte capita, senza avere nonni, che un collezionista prenda un doppione. Succede abbastanza spesso che magari aveva già un numero, lo compra e dice, ah, mannaggia. Invece che...
come figure Panini,
esatto, come
anni fa, di una volta.
Se non dona a noi, siamo contenti.
Ecco, come possono fare per donare, quindi come possono contattarvi, diteci
e ricordiamo dove siete, così chi ci ascolta vi vuole aggiungere.
Siamo nella stazione di fronte alla stazione di Perugia, in piazza Vittorio Veneto, che è la piazza della stazione ferroviaria principale di Perugia,
Fontivegge.
E chi volesse farci donazione, vuole delle informazioni in questo senso, può scriverci a bibliotecadelenuvole@gmail.com. È la cosa più semplice.
Ma la chiesa più strana di fumetti che vi, cioè da vivo, no? Più strana di fumetti che avete avuto in questi anni di biblioteca.
Non so, a me mi viene in mente una, ma l'ho già raccontata, non so quanto sia radio friendly.
Vai.
Quando c'eri anche tu. Ti ricordi la ragazzina, però non so se raccontarla.
Non mi ricordo.
Allora, c'è un genere di manga che si chiama yaoi,
okay.
Che è un genere particolare, si chiama yaoi perché racconta storie d'amore generalmente omosessuali tra uomini, però è un genere molto richiesto dalle ragazze perché è più sul romanticismo, eccetera. E è stato divertente perché lui non sapeva cosa fossero yaoi e quindi quando lei è arrivata a chiedere cos'era lo yaoi, cioè se avevamo consigli, io conosco il genere, ma non essendo una passione del genere non ho più pallide idee, stavo tentando di trovare qualcosa da consigliargli. Lui è venuto in soccorso e quando ha capito cos'era ha detto, no, ma la sezione erotica è no, un'altra cosa.
Invece la chiesta più bella che ti dicevo che hai avuto di un fumetto, che vi ha fatto, che vi ha emozionato, cioè c'è stata?
Guarda, il sabato è venuta una signora di una certa età, matura diciamo così, e che non era mai venuta a prendere fumetti e mi ha detto se avevamo dei fumetti ispirati alle opere letterarie di Ray Bradbury. E è stato bello perché Ray Bradbury è stato il mio scrittore di fantascienza preferito, L'estate incantata di Ray Bradbury è il mio libro preferito e nessuno in questi 20 anni mi aveva mai chiesto i fumetti tratti da Ray Bradbury. Quindi ho trovato un paio di cose, tra cui l'edizione Mondadori di Fahrenheit 451, il libro più famoso di Bradbury, mi sono stato molto contento di darglieli, perché era una richiesta strana, perché era una richiesta che non mi era mai stata fatta in 20 anni, perché era legata all'autore che amo e perché era fatta da una signora, diciamo, sulla settantina, che è il target per noi più raro, perché diciamo che una volta, nella mia generazione appunto, le ragazze non leggevano fumetti e quindi è difficile far leggere fumetti a chi non li ha letti, come diceva giustamente Giallo prima, se non li hai letti da ragazzo, questo meccanismo automatico di legare le immagini tra loro e ti sembra di vedere un film mentre sfogli le pagine, questo meccanismo non si acquisisce da grandi, devi averlo transitato da bambini. Io faccio sempre questo esempio, è come la bicicletta, leggere fumetti. Sì. Se tu sei andato in bicicletta da piccolo, poi non ci vai per 50 anni, ne sali in bicicletta e tu ci sai andare. Se tu non sei mai salito in bicicletta, prova a imparare a 60 anni se sei capace. La stessa cosa succede con i fumetti. Noi abbiamo dato fumetti a delle signore perché veniva il marito, venivano i figli e le signore si sono incuriosite. Molte me lo hanno riportati e io ho chiesto se gli era piaciuto, in genere consigliamo dei fumetti abbastanza semplici, e la risposta è stata quasi sempre sì, bello, però fatico molto di più che a leggere un libro. È chiaro che se tu non hai transitato durante una fase dello sviluppo questo linguaggio, è un linguaggio che non è per diventare automatico. Per me prestare fumetti a donne della mia generazione è una cosa abbastanza rara, quindi l'ho trovata molto bella sta cosa.
Bello. Invece, venendo proprio alla biblioteca in sé, vi occupate, oltre che di libri, anche di eventi, di corsi che possono attenere al fumetto o di avvicinamento al fumetto? C'è qualcosa che bolle in pentola, eventi che bollono in pentola per quest'anno, Covid naturalmente permettendo?
Allora, non so se rispondiamo magari insieme. Allora, sì, innanzitutto non so se l'abbiamo detto o magari lo diciamo prima durante dietro le quinte, però noi, oltre a una biblioteca, siamo anche un'associazione, e quindi che è poi l'associazione che, no, nel senso, aveva fatto vari festival prima che io entrassi, quindi insomma da quel punto di vista poi mi rimetto a Claudio.
Quando li faremo?
Ah sì, infatti l'obiettivo è riparli, facciamo dei corsi, ogni mercoledì mi sembra ci sia il corso di disegno, giusto? Aperto per adulti.
Di fumetto.
Di disegno e fumetto.
È un corso di disegno e storytelling, cioè facciamo insieme rudimenti di disegno finalizzati alla narrazione, per esempio la preparazione dell'opera pittorica, per esempio, è un altro tipo di disegno. Un disegno proprio che deve essere molto comunicativo, molto immediato e molto complesso, perché capite che disegnare un fumetto vuol dire disegnare persone che sembra che si muovano, che devono essere sempre le stesse dalle vignette successive, non è semplice. È un corso per adulti che facciamo dal 98, gratuito, da tutte le settimane.
Tutti i mercoledì?
Tutti i mercoledì.
Da che ora?
Dalle 6 alle 8 del pomeriggio. Prima li facevamo la sera dopo cena, ma il quartiere dove siamo adesso ci consiglia di fare il pomeriggio, che c'è più movimento, il quartiere è un quartiere un po' turbolento ancora, fare le cose dopo cena è complicato, soprattutto per le ragazze. Abbiamo quasi tutte, la maggioranza sono donne.
Sono necessarie, diciamo, delle skills di partenza, oppure è un corso che può essere frequentato da chiunque, anche da chi...
È un corso che è molto più divertente per chi non ha mai disegnato, infatti ci divertiamo molto.
Quindi le persone sono ancora in tempo per iscriversi, per inserirsi?
Finché ci abbiamo spazio, sì, e adesso il problema è che siamo ancora un pochino in una situazione, non abbiamo ancora liberato l'aula didattica, però ancora un po' di spazio c'è, se qualcuno è interessato, altrimenti anche il prossimo anno. Diciamo che il corso è cominciato a ottobre, si può entrare in qualunque momento, adesso è un momento di particolare ricchezza, perché anche il fatto di esserci trasferiti in un posto come quello ci ha dato grande visibilità, e quindi oggi diciamo che come numero di persone siamo quasi pieni, però se qualcuno è interessato anche in una lezione di prova per vedere è gratuita, non costa niente,
può contattarvi.
Invitiamo i nostri ascoltatori a contattarvi, e anche nella vostra pagina social.
Sì, abbiamo anche un sito, tra l'altro, volevo dire. E poi a proposito sempre di eventi, non è solo quello che facciamo adesso, da poco abbiamo iniziato a collaborare con un editore, stiamo pubblicando alcune cose da quel punto di vista, abbiamo fatto e faremo anche altri eventi di diverso tipo. C'è stato da poco tempo fa anche l'inaugurazione della sede ufficiale, che purtroppo, anche se ci stiamo da più di un anno, non era stata potuta esserci, perché ovviamente il Covid non sarebbe stata
possibile.
E nulla, per il futuro abbiamo in mente tante cose, che però ancora, ecco, bisogna un momento.
Ma in bocca al lupo, poi quello che hai già terminato a presentare qualche metà radiofonica, anche chiaramente. Noi, appunto, chiaramente. No, una parli di Covid, poi andiamo con una canzone. Questione di Covid, no? Hai portato a un interesse. Prima, Carlo, tu mi parlavi, no, di queste cose fatte, anche di signori. Hai portato a un interesse verso il fumetto, non solo nei confronti di chi è appassionato di fumetto, ma anche di colui, allora, guarda, chi non conosce il fumetto.
Io ho degli amici che lavorano a Star Shop, che forse conoscerai.
Sì, assolutamente.
E loro hanno avuto la crescita più grande di sempre durante per quello periodo, quindi sono stati sicuramente, per loro è stato un anno fortunato, anche per altre ragioni, non andiamo nello specifico, però insomma sì, molte persone si sono appassionate anche perché, trovandosi a casa senza nulla da fare, infatti, sono venuti in contatto. Ultimamente, come dicevamo all'inizio della trasmissione, il fumetto è molto sdoganato e va molto, basti pensare al fatto che la serie Zero Calcare è andata così.
Ho dato anche io una mia amica per Natale,
che però comunque, perché gran parte delle persone già sapevano chi era Zero Calcare, quindi cioè adesso un buon momento per il fumetto, non che prima non lo sia stato, però insomma diciamo non è mai arrivato forse a questi livelli di popolarità.
Esatto, la cosa divertente è che il fumetto negli anni 70 vendeva 10 volte di più, ma non era considerato. Adesso vende di meno, ma è molto considerato. E però il fatto che vende di meno, comunque sta passando l'idea che vende comunque molto più dei libri. Infatti recentemente la Repubblica ha fatto un sondaggio e hanno stimato 9 milioni di lettori di fumetti nel paese. Secondo me ce ne sono stati molti di più in passato, però per i tempi che corriamo 9 milioni
non sono pochi,
tutto sommato un buon numero, considerato il numero medio di libri
che vengono
letti, lettori in Italia, che non è poi così alto. Tra l'altro prima parlavamo del confronto tra film e fumetti, film che nascono da fumetti e che sembrano non essere all'altezza, ma caro Nicola, il nostro Giallo, tu non lo sai, ma è un filmmaker, attenzione. Quindi
durante la musica ci ha svelato questo.
Cosa puoi dirci così di questa nemmeno passione, sì, dell'unione di queste due anime, fumetto,
queste due personalità
oppure proprio in generale, no,
nella tua vita,
il cinema si sono intricate
più di una
molto
volta,
molto,
ma
spesso
nella vita di Giallo.
Oddio, non lo so, ci sono dei punti in comune sicuramente, io li vedo, cioè nel senso, il fumetto è una passione, cioè il punto principale in comune è la parte della storia, cioè nel senso, a me piacciono molto le sceneggiature, quindi diciamo che non c'è molta differenza, mi piacciono nei fumetti, mi piacciono nei film, mi piacciono nei videogame, ho fatto un corso di laurea che era per videogame e cinema, e quindi diciamo, proprio per diventare sceneggiatore al tempo, poi la mia vita ha preso strade un po' diverse, sempre in quell'ambito, io mi occupo più che altro di produzione, quindi non sono più così all'interno, però sì, è una passione sicuramente da questo punto di vista molto simile, però i fumetti lo considero e l'ho sempre considerato comunque un hobby e non un lavoro, ecco, non mi sono mai cimentato, mi piacerebbe, ma non mi sono mai cimentato nella scrittura e men che meno nel disegno, perché ho il disegno da piccolissimo.
Parliamo, pensa, chiudi gli occhi e immagina di scrivere un fumetto.
Sì.
Se dovessi così, che cosa, quale fumetto ti piacerebbe? O su un personaggio, se dovessi...
Cioè, ti devo inventare un fumetto adesso o ti devo dire
che fumetto ti piacerebbe aver scritto?
Vabbè, sicuramente un fumetto di Will Eisner, vado sul basso, nel senso, perché la narrazione sua è qualcosa di fenomenale. Mi viene in mente Dropsy Avenue, che è un fumetto che ti racconta il cambiamento di un intero quartiere di una città, che in, una delle città più importanti dell'America, che è New York, se non erro, in un modo che non sarebbe concepibile in nessun altro mezzo. Quindi tu riesci a vedere
come cambia,
ma stando nelle storie di una miriade di personaggi. Quindi c'è questa narrazione collettiva che però ti fa arrivare, ti fa capire il passaggio del tempo. Bellissimo.
Luciano, invece tu a quali, Cauli, scusa, a quale sei più legato fumetto della tua, questa storia di fumetti che ti appartiene?
No, sai, anche lì dipende dalle epoche, però sicuramente il fumetto a cui emotivamente sono più legato è un western, si chiama Camp Park, è un fumetto scritto da Giancarlo Berardi, disegnato da vari disegnatori, ma il principale è Ivo Milazzo, sono due autori genovesi. È un fumetto western, ma è un western particolare, perché è un fumetto che a volte è intimista, a volte è un thriller, a volte e soprattutto ha la caratteristica che nei fumetti è sempre stata negata, del fatto che il personaggio è talmente umano che evolve durante le storie e quindi cresce, e tu, seguendo le storie, segui la sua crescita personale, culturale, emotiva, eccetera. Quando Berardi e Milazzo hanno deciso di fare l'ultimo numero della saga, io l'ho letto e ho pianto.
Meglio.
Perché non è bello dirlo, per un maschio di 68 anni, giuro, ho pianto davanti a un fumetto. Questo dimostra che il mio rapporto emotivo con questo fumetto è fortissimo.
Assolutamente.
E che gli autori sono bravi.
Assolutamente. Siamo arrivati quasi alla fine, mettiamo una canzone, vediamo se ti piace, metto, poi mi dirai un giro.
Chiudo gli occhi e allora, parliamo
di, no, che il fumetto ti porta, no, a immaginare, no, quella mente, quella fantasia, no, quella storia. Allora, mettiamo questa canzone, vediamo se in questa canzone forse fa venire in mente qualcosa, uguale a una storia. La sentiamo e poi teniamo per gli ultimi 5 minuti finali, dopo. Eccoci qua, ragazzi, la storia fantastica con la sonora di quel meraviglioso film, la storia infinita, canzone e colonna stupenda.
Franzi, stavi pensando alla fantastica storia dei fumetti,
come no, vuoi con fantasia, assolutamente,
ah, bellissimo. Vai. Io mi sento piena di energie per leggere tanti fumetti, quindi Nicola, mi ci devi portare,
andiamo insieme, così tu consigli a me, io consiglio.
Sì, una domanda proprio semplice, l'ABC della biblioteca: come iscriversi alla vostra biblioteca, come funziona e come si può diventare nuovi utenti?
Che anche consigli a biblioteca, abbiamo scoperto, no? I fumetti, no, diciamo, durante la musica, no? I consigli dei fumetti, invece sbaglio.
Allora, per iscriversi è semplicissimo, basta venire, cioè nel senso, basta che venite in biblioteca, portate un documento e noi vi facciamo una tessera e siete iscritti come utenti della biblioteca, quindi basta semplicemente questo.
E non costa nulla.
Eh sì, è gratuito, scusate, non ho detto questa cosa fondamentale. Mentre la cosa dei consigli, noi settimanalmente pubblichiamo sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito dei consigli di fumetti che ci sono piaciuti di diverso tipo. Questo
è. E quindi chi fa la tessera può prendere 5 pezzi per volta, 5 libri, 5 albi, 5 fumetti, secondo quello che il tipo di periodico o di collana, eccetera,
che possono essere
per 15 giorni.
15
poi
giorni.
È possibile con una telefonata rinnovare per altri 15 fino a che non ne hai letti. In genere noi diamo più pezzi rispetto a una biblioteca di libri perché hanno un tempo di lettura più breve, e per un tempo minore per consentire, per avere anche più spesso la vista dei nostri utenti, perché è molto bello vedere le persone che vengono con metodo da anni a prendere fumetti, e la cosa più bella ancora è quando delle persone vengono con idee chiarissime, vogliono leggere Diabolik e per un anno o due non leggono altro, poi cominci a instillargli l'idea che possono essere qualcosa di simile, e poi pian piano vedi che allargano i loro orizzonti e cominciano ad assaggiare cose. Penso che sia la stessa soddisfazione che abbia un cuoco.
Assolutamente, assolutamente.
Ecco, un fumetto tira l'altro, possiamo dire così.
Una cosa velocissima.
Vai velocissimo.
Se anche per i laureandi, noi siamo aperti a collaborazioni per tesi, abbiamo un sacco di materiale da questo punto di vista, se vi interessa.
Da lunedì a sabato siete aperti? O?
Siamo aperti martedì, giovedì e sabato dalle 4 alle 8.
Ok, perfetto. Siamo andati alla fine, poi una domanda a Giuliana che sta a quest'ora, ci sta, che sono le 10, ma per Claudio e per Giario il fumetto è? Con una parola, una frase.
Tutto.
Una missione.
Ok, sono stati bravi, in un secondo hanno risposto a questa domanda. Allora, grazie ancora, bocca al lupo, e vi veniamo a trovare, e venite a trovare a Biblioteca delle Nuvole, piazzale, ricordiamo Vittorio
Veneto,
davanti alla stazione Fontivegge a Perugia. Perfetto. Franci, grazie.
Allora, grazie a te, aspettiamo i nostri ospiti di nome in radio.
Assolutamente. Vi lascio una canzone, perché parliamo di Non ci suo moragno. Allora, sentiamo questa canzone, Non ci suo moragno, di tanti. E con me ci vediamo sabato con Siamo a Frutta, e con quei lunedì prossimo, dalle 20:30 alle 22. Grazie ancora a Claudio Raggiaro, grazie a Franci, alla prossima e buona serata. Vi lasciamo con Non ci suo moragno dei famosi 883. A dopo. Alla prossima.